Pane nostrum, le panetterie. Prestine, a lei conta il pan? Sì, ma lei è un po' brusà. Era uno dei giochi più in voga una volta quando i ragazzi andavano nei giardini pubblici, un grembiule bianco, e le domestiche, col castello e le caserme così fuori di mano, non avevano a propria disposizione che pochi color, i quali, malgrado la buona volontà, non potevano accontentarle tutte. In compenso, queste povere ragazze che oggi, con i denari alla mano, sono obbligate a fare la spesa dove vuole la padrona, potevano tutte le mattine scambiare quattro parole anche col garzone fornaio, il quale, pur mandato dalla malattia dei prestinè in causa dell'orario infame, non era avaro di parole gentili, specialmente quando doveva sostituire il pane francese al schifel o per fare scivolare un'amichetta alla ferma tra quelle fresche. In maggioranza, e chissà per quale atavica inclinazione, i struisin venivano dalla Lumerina e vivevano in famiglia coi padroni. Il loro noviziato non era paragonabile a quello di altri principianti, costretti a mangiare il pan del set crust, cioè quello secco, oppure soltanto pan e fulcin, cioè senza companatico. Certo, di libertà ne godevano poca, ma con l'andare del tempo cambiarono le ciabatte in scarpe e se riuscivano a tenere in mano la penna, finivano almeno banchieri, vale a dire curavano il banco, riempiendo il gran libro dei conti di scarabocchi e di farina gialla, eccellente surrogato alla sabbia dei notai e affini. A dire il vero, specialmente nei vecchi quartieri, dove non sono avvenuti molti traslochi, una grande differenza tra le botteghe da fornaio di oggi e quelle di un secolo, due o tre secoli fa, sarebbe difficile trovarla. Gli stessi sacchi di farina allineati contro la parete per imbiancare chi vi passa vicino, gli stessi scaffali più o meno colmi a seconda dell'ora, la stessa bocca ardente del forno nell'oscurità del retrobottega e lo stesso gatto sui margini della vetrina, al posto d'onore, a scongiurare facili incendi, l'immagine di Sant'Antonio del Fuoco con l'inseparabile compagno. Fra tutte le corporazioni di mestiere, quella dei prestinai è sempre stata la più esposta alle vessazioni governative e alle antipatie popolari. Essa si raccoglieva a Porto Orientale, in un oratorio attiguo a San Pietro Celestino, dove un busto a Francesco Prestini, matematico, potrebbe provocare qualche confusione. E quell'oratorio deve aver sentito delle proteste contro le angherie inflitte ai poveri prestinai. Manco a dirlo, il prezzo del pane doveva essere quello fissato dalla meta, la forma quella prescritta, e se la qualità lasciava a desiderare, tutta la cotta diventava pane di San Gallino, come venivano chiamate, in onore del santo arcivescovo che per il primo aveva pensato ai prigionieri morenti di fame. Le limosine, in cibarie raccolte da una speciale confraternita, nonché le merci sequestrate dal giudice delle provvisioni. E pazienza per il sequestro. Nel XIII secolo la soprintendenza dei forni spettava ai Visconti, già in auge, i quali facevano frustare in pubblico dal boia Scurier, che era il carnefice frustatore, il fornaio colpevole, a meno che a suo favore non intervenisse una dama del nobile casato, la quale, gettando il suo zendaro sul condannato, lo mandava sotto. Pare però che la pelle di quei poveretti venisse valutata in proporzione alle 7 lire che un nobile doveva pagare quando gli accadeva di trovarsi un plebeo sulla punta della spada, perché più tardi le frustate vennero sostituite con una muta di 2 soldi imperiali. Che dire poi degli spagnoli, i quali, seguendo l'esempio di certe mamme che credono di crescere diritti sani ai loro bambini, stringendoli ben bene nelle fasce, provvedevano agli scarsi raccolti, serrando i freni delle loro leggi pazzesche, contro chi produceva, negoziava, macinava o lavorava il grano, obbligati i proprietari a denunciare il raccolto e a portare in città la metà, proibito fare prezzo avanti che fosse segato e battuto, pena la vita dell'esportatore, pure un ostaio, vietato ritirarlo dal mercato se non venduto, vietato ai fornai d'acquistarlo a meno di 12 miglia da Milano e in quantità maggiore di 15 somme per volta. 1000 scudi di multa se sorpresi a vendere pane a un possidente, dividendosi i fornai in 2 categorie, quelli che fabbricavano il pane del povero e quelli che lo fabbricavano per i privati, ricevendone la farina o la pasta o facendosene pagare in contanti la cottura. Naturalmente gli interessati più furbi del legislatore gareggiavano in frodi e gherminelle, abituandosi a deludere anche le leggi più savie. E quando i nodi venivano al pettine, cioè quando la carestia affamava tutti, erano tumulti, sommosse e saccheggi. E quei milanesi che, secondo il signor capitano di giustizia, erano conosciuti in tutto il mondo per i buoni canaglia. Quanti disordini, infatti, per quel pane quotidiano che molti non hanno tutti i giorni, da quelli del Prestin di Scans, terminato con 4 appiccati alla vetra, a quelli del 1816, in cui, grazie al colpo di scopa dato da Maria Teresa e Giuseppe II a tutti gli spagnolismi, non vi furono né saccheggi né rappresaglie, fino alle blande dimostrazioni del 1886, quando fu istituito il dazio sulla mica. Oggi i prestinai vivono nel migliore accordo con i loro clienti, tutti bon come il pan, che sono dei veri pan pos, che si sono lasciati togliere senza protestare persino il regalo del panettone di Natale. E quanto ai lavoranti, si consolano pensando che gli ultimi tratti di corda toccati dai loro colleghi risalgono a luglio del 1754, quando ardirono a protestare perché Francesco di Modena, qui venuto come governatore, aveva condotto con sé alcuni fornai specialisti in pane modenese. Quel vecchio libertino, corrotto fino al midollo, trovava che il pan di semola milanese gli andava fra i denti.